della piazza antimilitarista di Livorno, una delle tante che c'è stata sabato scorso un po' in tutta Italia, con manifestazioni contro la guerra in Ucraina, manifestazioni dai toni e dalle finalità non sempre convergenti. Ecco, a Livorno la partecipazione al presidio indetto dal coordinamento cittadino contro le missioni militari all'estero è stata significativa, sia sul piano numerico che per la caratterizzazione esplicitamente internazionalista, antimilitarista. Ecco, un piccolo particolare, senza bandiere nazionali che invece altrove si sono viste a Iosa. E allora proviamo un po' a dipanare i contenuti intorno ai quali si è costruita questa manifestazione. Ciao Dario, ancora una volta, raccontaci
ciao
un
Maria,
po'.
Ciao Maria, ciao a tutti e a tutti.
Raccontaci.
Sì, certo. Allora, veramente come in molte altre città, diciamo sull'onda anche in parte anche emotiva di quello che sta succedendo, perché ci sta sconvolgendo tutti quanto sta avvenendo in Europa orientale con l'attacco russo all'Ucraina e le conseguenze che vediamo. Il coordinamento per evitare l'immigrazione delle missioni militari all'estero di Livorno, che è una realtà di cui fanno parte diversi soggetti politici, sindacali, associativi, di cui anche la Federazione Anarchica, di cui faccio parte, e che ha messo in campo negli ultimi mesi delle iniziative antimilitariste, appunto contro le missioni militari all'estero, ha deciso di prendere un po' l'iniziativa per fare un'iniziativa di piazza che prendesse come punto centrale la nostra opposizione alle missioni militari italiane proprio nella zona dell'Europa orientale, quindi la missione nei Paesi Baltici, in Romania e nel Mar Nero, e soprattutto nel quadro della NATO. Punto molto caldo, perché sono quelle missioni che il governo oggi si appresta a rafforzare, tra l'altro, per cui quando si parla di partecipazione non solo all'escalation ma proprio alla guerra, quantomeno in una forma se non diretta però comunque ai limiti della partecipazione diretta, ecco, si parla veramente di questioni molto concrete, per cui noi siamo stati in piazza per opporci ovviamente sia agli schieramenti della NATO, di cui fa parte l'Italia, sia a l'alleanza militare della Russia, l'OTSC, che adesso sta portando appunto il principale attacco con centinaia di morti civili sul terreno russo. L'iniziativa che in realtà abbiamo fatto sabato è la seconda sul tema, perché noi già il 19 febbraio a Livorno eravamo scesi in piazza contro l'escalation e contro tutti gli imperialismi. Una piazza che comunque era stata già partecipata, nonostante non ci fosse ancora questa situazione diciamo portata così all'estremo. C'erano circa un centinaio di persone in piazza con contenuti appunto di carattere internazionalista, rivendicando diciamo la necessità di uno sciopero contro la guerra, quantomeno nei settori strategici in cui si trasportano le armi, se non addirittura di uno sciopero generale contro la guerra, rivendicando la nostra, diciamo, la necessità di opporsi alla guerra in ogni modo, perché su questa strada, diciamo, le classi sfruttate possono trovare solo un disastro. Quindi un appello anche alla solidarietà internazionalista in questo senso. Una manifestazione quindi che aveva già chiarito, diciamo, un posizionamento diciamo abbastanza radicale su questo piano, con dei contenuti condivisi in un lavoro anche di diversi mesi con varie forze, alcune forze anche magari partitiche, cioè ci sono, c'è anche il Potere al Popolo, la Fondazione Comunista, ma ci sono soggetti, diciamo, di movimento come l'ex caserma occupata, ci sono sindacati di base come la CUP e l'Unicomas che partecipano a questo coordinamento come nulla di meno, e realtà associative anche proprio. Quindi diciamo è stato un percorso anche collettivo di costruzione di una prospettiva comune, ecco, in questo modo che poi siamo arrivati a scendere in piazza sabato scorso. da notare che questa era l'unica manifestazione del sabato pomeriggio nel centro della città. C'era stata una manifestazione organizzata fondamentalmente dall'apparato del Partito Democratico, CGIL, CISL, UIL, ARCI, AMPI e vario associazionismo legato appunto al Partito Democratico. Con questa manifestazione si era tenuta però giovedì sera a Livorno e dopo di questa non c'era stato nessun altro appuntamento e evidentemente l'iniziativa che abbiamo lanciato sabato è stata in grado di raccogliere anche un più ampio sentimento, diciamo, di opposizione alla guerra, di opposizione a entrambi gli schieramenti, e la partecipazione di sabato ci ha, diciamo, ha premiato un po' questo lancio dell'iniziativa, perché c'erano circa 200-250 persone in piazza per un presidio che comunque aveva un contenuto abbastanza radicale. La scelta che citavi prima te di non diciamo di chiedere che non venissero esposte bandiere e simboli nazionali durante la manifestazione ci è venuta dalla consapevolezza che stavamo acquisendo di stare organizzando non un presidio, diciamo, del coordinamento cittadino semplicemente, ma la manifestazione cittadina contro la guerra, di fatto, per cui della possibilità, diciamo, che anche in un'assenza di movimento pacifista più generale, di un movimento antimilitarista più ampio, che la nostra iniziativa potesse diventare, con i pro e i contro che vi sono, anche un'iniziativa che richiamasse, diciamo, tutti coloro che si oppongono in qualche modo all'aggressione russa, per cui non volevamo che questa cosa, per quanto positiva, diciamo, in termini magari di partecipazione e di confronto anche tra punti di vista diversi, diventasse però occasione di diciamo esposizione di sentimenti in qualche modo nazionalisti, per quanto poi ci si debba confrontare anche con la realtà che ci siamo di fronte, soprattutto in questo contesto, diciamo, in cui il sentimento di paura e di rifiuto della guerra viene strumentalizzato dai governi solo per fare una nuova iniezione di militarismo, di propaganda bellicista nelle società europee, perché lo vediamo chiaramente.
Basta vedere cosa sta succedendo, insomma, in realtà c'è una corsa agli armamenti, una corsa a innescare la spirale di guerra con rischi potenzialmente terrificanti sul piano globale. Insomma, la minaccia di utilizzo delle armi nucleari è stata vista e raccontata come deterrenza, ma in questo contesto non è più l'epoca della guerra fredda, non è più l'epoca in cui c'erano solo grandi ordigni potenzialmente devastanti su scala planetaria. Esistono le atomiche tattiche in grado di fare amplissime distruzioni indiscriminate, di una violenza senza fine, ma non necessariamente avvertite come armi distruttive su scala planetaria. Però sappiamo che quando cominci ad utilizzare determinati strumenti, sai quando hai cominciato e non sai quando finisci, e qui c'è un sentimento, io noto, di bonaria osservazione nei confronti di quello che accade. Siamo, insomma, questa grande ondata solidale da parte anche delle istituzioni, i monumenti dipinti di giallo e di azzurro e via discorrendo, ma nei fatti corsa agli armamenti, corsa a innescare ulteriormente la spirale di guerra e soprattutto la mancata consapevolezza che hanno i cittadini comuni del fatto che in questa guerra siamo tutti quanti implicati, perché ci sono anche truppe italiane ad un centimetro dal fuoco che sta divampando, giusto?
Pronto?
Sì, ci sono, avevo fatto questo commento, volevo...
No, giustamente, hai sottolineato, insomma, proprio un punto fondamentale, perché è quello che anche noi, diciamo, cerchiamo nelle nostre iniziative di portare come contributo principale. Dopotutto il governo si prepara adesso a mettere in mobilitazione 3.400 militari, che sono quasi la metà, diciamo, di quelli mobilitati normalmente nelle missioni, cioè mobilitati non normalmente, perché non dovrebbe essere normale, però diciamo mobilitati ad oggi nelle missioni internazionali. Poi bisogna ancora vedere il decreto che uscirà dal Consiglio dei Ministri, però la direzione è quella appunto di rafforzare le tre missioni a cui facevo riferimento prima, che sono appunto la missione in Lettonia, in cui sono presenti soprattutto alpini, ma diciamo ci sono alcune centinaia di unità militari con mezzi e carri armati concingolati da neve. In Romania, nei pressi di Costanza, è presente una squadriglia di 4 caccia Typhoon che sono già in via di raddoppiamento, ne sono stati inviati già 2. Ci sono nel Mar Nero poi schierate delle unità della flotta militare italiana, tra cui anche una portaerei, cioè ci sono delle l'Italia partecipa in una maniera anche abbastanza forte, no? Abbiamo visto come il governo si sia fatto anche nella persona di Draghi particolarmente abbia fatto pesare la propria posizione nel portare l'Europa su un piano di sostegno effettivamente militare al governo ucraino. È notizia di questa mattina che il governo italiano stanzierà 110 milioni in sostegno al governo ucraino con lo stato di emergenza che è stato dichiarato per l'Ucraina, no? Per cui noi ora viviamo in un doppio stato di emergenza, quello che ci siamo avanti da ormai 2 anni e basta sulla pandemia e quello per l'Ucraina, in cui si parla di 174 milioni per la NATO. E l'Italia si prepara con la decisione probabile di oggi del Consiglio dei Ministri a inviare missili terra-aria, razzi anticarro, mitragliatrici, munizioni, insomma non si parla certo di aiuti umanitari, diciamo, ma di armi che in questo modo possono essere anche smerciate e pagate da qualcuno, perché l'Europa si sta facendo, diciamo, si sta prendendo sulle spalle il finanziamento dell'acquisto di queste armi, e altri paesi stanno facendo come l'Italia, se non di più, come la Germania, addirittura la Svezia, ad esempio. Cioè, se andiamo a leggere, si trovano tranquillamente queste cifre, perché, come dicevi te, no, vengono pubblicizzate a gran voce come forme di solidarietà nei confronti della popolazione, quando sappiamo bene che certo c'è una combattimenti che vedono magari coinvolte anche ampia parte della popolazione, come può succedere nel momento in cui c'è un'invasione da parte di un altro paese. Questo chiaramente, per quanto sia difficile, magari può essere compreso, però è chiaro che questo supporto di armi da parte della NATO, dell'Unione Europea e dell'Italia stessa non fa che diciamo far sprofondare ancora di più la prospettiva della guerra, cioè, una situazione da cui francamente non può emergere una soluzione positiva, purtroppo.
Ecco, è arrivato un messaggio di un ascoltatore, ascoltatrice, che ci dice: si può supporre che sia cominciata la terza, immagino, guerra mondiale, e poi dice se credo di sì, il prossimo scenario sarà in Romania. Ecco, non so, in base al nostro ascoltatore, in base a quali elementi veda un coinvolgimento diretto della Romania in questa vicenda. Io non credo che ci siano elementi particolari, però se tu ne sai di più di me.
Ma no, riguardo alla Romania, diciamo, ora al di là della più che altro magari ci può essere la questione della Moldavia, magari con il rapporto con la Transnistria. In Moldavia adesso c'è un governo fortemente antirusso e pro Unione Europea, diciamo, magari può essere di uno scenario più simile forse. Però prima di prendere delle prospettive un po' azzardate, che diciamo secondo me già spesso quando le fanno già i grandi osservatori e studiosi risultano poi fallimentari, figuriamoci magari se mi ci metto io che
infatti ti ho chiesto fortuna. Del caso sapessi, ma no, anche no. Per me era una domanda curiosa, perché per quanto
no,
ne so
chiaro,
io
però,
la Romania è solo aperta
a fare prospettive, però ecco sul discorso di un coinvolgimento magari degli stati orientali dell'Europa, quello si vede abbastanza chiaramente come si sta muovendo più che altro la Polonia in questo contesto, ecco ci sono dei segnali abbastanza preoccupanti anche sul confine polacco. Sul discorso della terza guerra mondiale, ecco, dipende un po' come noi intendiamo la guerra mondiale. Di solito queste definizioni si danno poi a posteriori. Teniamo conto che già in Siria da ormai 10 anni si combatte una guerra in cui si trovano tutti i vari attori internazionali, per cui si dice ormai da diversi anni che in alcuni contesti si combatte una guerra mondiale localizzata in un'area.
Sai, tutto questo tocca molto di più quando questa guerra si combatte in Europa, diciamocelo chiaro,
certo.
Perché poi c'è un po' un retrogusto sottilmente razzista per il quale se tutto questo avviene in Siria o peggio ancora in Congo, dove c'è una guerra in alcuni casi assolutamente endemica che va avanti da moltissimi anni, pensiamo al Congo, pensiamo alla regione del Kivu, insomma, e che per la maggior parte della gente sono locuzioni geografiche senza neanche una precisa collocazione, invece l'Ucraina viene avvertita come Europa e questo provoca come dire, una percezione diversa, che è male che sia diversa, perché insomma, di fronte alle guerre, agli orrori delle guerre, i sentimenti e la percezione dovrebbe essere identica, ma non è assolutamente così, ecco, questo mi pare che sia un dato di fatto. E contemporaneamente non si ha chiaro il fatto che questa volta lo scontro tra la Russia e la NATO, e la Russia e i suoi 4 o 5 alleati e la NATO è davvero pericolosamente vicino ad un punto di rottura, anche se la NATO non sta intervenendo. Penso che forse solo Zelensky pensasse che la NATO sarebbe intervenuta. Ecco, detto questo, oggi cominciano le trattative, staremo a vedere, ma io ritengo di poter essere moderatamente pessimista rispetto a quello che accade. Però quello che ci riguarda di più è altro, ed è soprattutto la possibilità che abbiamo davvero di inceppare queste dinamiche. E quindi ovviamente ritorniamo a casa nostra, perché le dinamiche le inceppi a partire da casa tua, non le puoi inceppare altrove. A te la palla.
Sì, no, guarda, vorrei aggiungere una cosa a quello che hai detto, che sono d'accordo sul diciamo piano generale, no? Ovviamente la NATO non sta intervenendo, è molto difficile che intervenga direttamente. Però teniamo conto che il rafforzamento delle missioni, ad esempio, da parte dell'Italia viene fatto in base al famoso articolo 4 della NATO, no? Del rischio, cioè dell'attacco a un paese membro, e che questi armamenti all'Ucraina saranno, diciamo, trasportati sotto il controllo della NATO. Per cui diciamo è chiaro che non si tratta di un intervento diretto, però siamo diciamo su un piano che lo prepara in maniera molto o quantomeno porta molto vicino. Chiaramente non abbiamo paragoni, mentre sulla Russia, per dire, no, potevamo considerare quello che era successo in Georgia ad esempio nel 2008 o diciamo altre occasioni di conflitto, diciamo, in maniera comparativa per capire, diciamo, dove portarsi determinate scelte di preparazione alla guerra. Chiaramente un simile intervento da parte della NATO, che invece ha svolto, diciamo, altri tipi di operazioni, diciamo, nel corso dei decenni, non lo abbiamo, secondo me, come paragone, per cui bisogna anche stare attenti a capire e interpretare questi segnali, cioè se in maniera né troppo catastrofica né troppo, diciamo, magari non dico superficiale, però insomma tranquillizzante, ecco, perché è molto, molto complicato, non è detto che nemmeno gli attori stessi sappiano quello che stanno facendo. Questo è un po' il vero problema. Per quanto riguarda, diciamo, l'azione sul territorio, questo io sono, diciamo, quello che portiamo avanti, appunto, che abbiamo detto nell'iniziativa di sabato, che continuiamo a dire, cioè questa guerra ci sguaglia direttamente, non si tratta di, diciamo, cioè, né di sostenere una parte o l'altra, né di diciamo esprimere una vaga solidarietà che poi si fa presto la strumentalizzazione dei governi, ma di agire direttamente nelle modalità che riteniamo più opportune, nella forma che si presta di più anche all'efficacia, a seconda di dove ci troviamo, nei confronti dell'imperialismo e del militarismo in casa nostra. Perché è chiaro che se, diciamo, nei vari paesi, diciamo, la prospettiva internazionalista, l'intervento contro la guerra fosse orientata in questo senso, come ad esempio ci hanno dimostrato anche i compagni in Russia, che scendono in piazza e disertano, cercano di in qualche modo fermare la macchina della guerra del loro paese, ecco, sicuramente i potenti della terra che cercano di metterci in mezzo a queste sporche guerre avrebbero sicuramente qualche grattacapo in più, e riusciremo forse a fermare anche qualcuna di questi interventi.
Sono d'accordo con te. È arrivato un messaggio di un ascoltatore che ci segnalava un articolo comparso su Al Jazeera nella sua versione inglese, il quale appunto trattava il modo diverso con il quale il conflitto in Ucraina è stato trattato rispetto ad altri terrificanti conflitti come appunto quelli in Russia o in Africa, quindi riprendendo il filo del discorso che stavamo affrontando. Se non hai altro da aggiungere, io ti ringrazio e alla prossima.
No, l'unica cosa da aggiungere via è cerchiamo di organizzarci e agire in modo più efficace possibile contro la guerra.
Senza dubbio. Grazie mille, alla prossima. Ciao.